al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo sulla Radio Vaticana in diretta. Giornata della memoria e di lutto cittadino domani a San Giuliano di Puglia in Molise, a 10 anni da quella scossa di terremoto che colpì il paese e che fece crollare la scuola elementare dove persero la vita ben 27 bambini e una loro insegnante. Le indagini giudiziarie sfociate in un processo hanno stabilito che il crollo della scuola era stato determinato da responsabilità umane. Costruttori, progettisti, tecnico comunale e sindaco dell'epoca sono stati definitivamente condannati dalla Corte di Cassazione il 28 gennaio di 2 anni fa. Altre 2 persone morirono in circostanze diverse in occasione di quel terremoto, circa 100 furono i feriti, 3.000 gli sfollati in provincia di Campobasso. E oggi allora vogliamo ricordare quel tragico episodio di 10 anni fa, lo faremo tra qualche istante e poi nella seconda parte torneremo ad occuparci dell'Aquila. Abbiamo in linea Antonio Morelli, presidente dell'Associazione Vittime del Terremoto. Buon pomeriggio, Antonio.
Buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori.
Che giorni sono questi? Come avete pensato di segnare questo tragico anniversario?
Ma sono giorni tristi, giorni che riportano alla mente quel tragico giorno. Sono eventi che vogliamo ricordare, la memoria di quei bambini per non dimenticare, ma lo facciamo con semplicità, così come erano i nostri figli, quei bambini, con molta sobrietà. Vogliamo viverla con i cittadini, con la gente, non solo molisana di San Giuliano, ma verrà gran parte anche degli italiani che in questi anni ci hanno sostenuto nella triste dolore, nella battaglia per la verità e la giustizia.
Ecco, in questi anni vi siete sentiti abbastanza aiutati?
Devo, con molta sincerità, devo dire di sì, specialmente da parte dei cittadini. Da parte dei cittadini non è mai mancato il sostegno, non è mai mancato la solidarietà, l'affetto dei cittadini italiani. Anzi, dobbiamo ringraziarli, colgo l'occasione che lei mi offre per ringraziare i tanti italiani, anche se distanti, non hanno fatto mai mancare, mai, in qualsiasi momento, in ogni momento erano vicini a noi e ci sostenevano nel dolore e nella disperazione.
Giorno della memoria, con l'omaggio ai bambini del paese, alla presenza dei vescovi Molinaro della diocesi dell'Aquila, Valentinetti della diocesi di Pescara Penne, Lanfranchi diocesi di Modena, anche il vescovo della diocesi di Termoli Larino, insomma occasione anche per legare altri luoghi che sono stati segnati da altri sismi, vero?
Sì. Questo è un abbraccio virtuale con tutte le popolazioni ultime colpite dall'evento sismico. È un messaggio anche di speranza, di solidarietà verso quei popoli che stanno soffrendo quelle che noi abbiamo vissuto e abbiamo sofferto 10 anni fa. Un messaggio di speranza perché si può, si deve rinascere anche da una tragedia, da un lutto così grande, dalla disperazione perché magari chi ha perso tutta la propria casa. Il messaggio è questo, il futuro bisogna guardarlo con più serenità e nella certezza che ognuno di noi deve fare la propria parte.
C'è anche una mostra fotografica che avete inaugurato, vero?
Sì, la mostra fotografica parte da quegli attimi, da quei giorni subito dopo il sisma. Ci sono le varie fasi, dalla tragedia, dal crollo delle palazzine alla ricostruzione, a quelle che poi negli anni siamo arrivati a distanza di 10 anni, i cittadini di San Giuliano con anche con il loro impegno, con la loro voglia di ritornare nella normalità, abbiamo ricostruito un paese che era, voglio sottolinearlo, totalmente abbattuto, non dal terremoto ma dalle ruspe, dai mezzi meccanici, perché dovevano giustificare il crollo della scuola.
Adesso dal punto di vista logistico, strutturale, il territorio come si presenta a 10 anni di distanza?
Ma San Giuliano di Puglia è totalmente nuova, non è più il nostro punto di riferimento di una volta, perché è un paese totalmente ricostruito, ma che sta offrendo e che offrirà anche in futuro delle nuove prospettive, perché voglio dire, a San Giuliano di Puglia si è costruita una piscina splendida che i bambini, non solo di San Giuliano ma anche dei paesi limitrofi, vengono ad usarla. C'è una palestra bellissima lì dove è stato fatto e si è celebrato il funerale dei nostri figli, totalmente ristrutturata. Il paese è completamente nuovo per i bambini, credo che sia per tutti i bambini sia il paese ideale, dove vogliono crescere, vivere e gioire, anche perché c'è una nuova scuola, la scuola quella più sicura d'Italia. Sarebbe il caso che questa scuola venisse esportata in tutti gli altri comuni d'Italia. Questo è il nostro messaggio, il nostro auspicio.
Al posto della scuola invece che è crollata, ci ricorda cosa c'è?
Beh, nel sito lì dove crollò il 31 ottobre del 2002 la scuola, adesso c'è un parco della memoria, anch'esso un parco veramente stupendo che dà un messaggio, un fascio di luce che parte dal basso, va verso il cielo, e la vita che nasce sulla terra e poi va su nei cieli celesti.
La fede quanto conta nella vostra vita?
Ma senza di essa non credo che si può superare una perdita così dolorosa, un lutto così indicibile. Senza la fede non vai da nessuna parte, la forza è anche lì, la forza. Se uno paragona le torture che ha vissuto il nostro Cristo, Gesù Cristo, è lì la forza che bisogna trovare, è lì tutto quello che poi devi affrontare, lo devi affrontare come è stato ad esempio il nostro Signore.
Molti auguri Antonio Morelli e un caro saluto a lei e alle famiglie di quanti hanno perso i propri bambini. Grazie.
Grazie a voi, un saluto.
Abbiamo in linea Pino Ciocio, la giornalista di Avvenire, autore di un libro per cui ha ricevuto anche il premio Buzzati, La scuola assassina, proprio su quella scuola crollata a San Giuliano di Puglia 10 anni fa. Ben trovato Pino, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio a te e a chi ci ascolta.
Ti trovi proprio a San Giuliano di Puglia, con la cui cittadinanza ormai hai stretto un rapporto d'amicizia e di affetto forte, vero?
Sì, sì, sono qui e insomma per me è comunque un onore avere e ricambiare l'affetto di questa gente.
A 10 anni di distanza, cosa è cambiato e cosa non è cambiato?
Non è cambiato il dolore, non è cambiato il dolore, non è cambiata la tristezza, me lo hanno raccontato in questi giorni anche gli stessi genitori, una mamma, Luisa, che era anche una maestra che si salvò perché quello era il suo giorno di riposo, ma perse il figlio Paolo di 6 anni nella famosa prima che non esiste più. E mi spiegava, sì, sono passati 10 anni, ma è come se fossero 10 minuti o 10 giorni. Il dolore è assolutamente uguale e credo che non si faccia fatica a capirlo. È cambiato molto dal punto di vista della ricostruzione, il paese ormai è praticamente finito, è anche molto bello. Quello che credo però conti di più, perché io resto convinto che non può esserci pace nemmeno negli animi se non c'è giustizia, è che giustizia c'è stata, è stata una battaglia dura, molti da queste parti, qualche politico, qualche notabile locale, qualcuno di quelli che in genere vengono definiti poteri forti, ma che da queste parti non lo sono neanche troppo, hanno cercato di bloccare l'inchiesta o magari di dirigere il processo. Ringraziando il Signore non ci sono riusciti. Questi 27 bimbi e la loro maestra hanno avuto giustizia e la sentenza ormai è passata in giudicato e questo aiuta, credo, non toglie dolore. I genitori non hanno festeggiato quella sentenza, nessuno di noi l'ha festeggiata, però credo che faccia riposare un pochino più tranquilli quei bambini.
Pino, c'è qualcuno che ha speculato su questo sisma?
Beh, molti hanno speculato, ci sono ancora inchieste aperte, ci sono state inchieste passate, purtroppo tragicamente anche questo è umano, è notorio che se non ci sono i morti il terremoto è la più grande fortuna che possa capitarti, perché comunque arrivano fiumi di soldi, perché comunque le leggi, chiamiamole normali, di routine, vengono bypassate dalle procedure d'emergenza. Sporcizia ce n'è stata, credo però che alla fine non sia stata neanche forse delle peggiori da queste parti. Ripeto, gioco forza in queste situazioni dove sono comunque piovuti tantissimi soldi, non dimentichiamo che l'impatto emozionale fu violentissimo 10 anni fa, io ricordo che la CNN e la BBC aprirono il TG il 31 ottobre del 2002 la sera con i bambini di San Giuliano, ci fu la diretta per 36 ore finché non finirono di scavare per tirar fuori i bimbi morti, ma anche quelli vivi. È inevitabile, credo sia inevitabile che vada così, è chiaro che chi deve vigilare dovrebbe farlo sempre meglio. Mi lasci ricordare, io per primo ricordiamo sempre dei bimbi morti, ci sono tanti bimbi che sono rimasti feriti, c'è qualcuno che ha portato a lungo i segni sulla pelle ma anche sull'anima di quello che successe quella mattina, purtroppo c'è neanche qualcun altro che lo porterà, che questi segni li porterà ancora sulla pelle e ancora nell'anima per tutta la vita.
Hai fatto benissimo a ricordarlo e ci associamo a questo ricordo. Le scuole italiane continuano ad essere per la maggior parte non sicure, un argomento su cui spesso si ritorna ma poi restano parole, vero?
Non è cambiato nulla, non è cambiato nulla, la percentuale è la stessa, circa il 57% delle scuole italiane hanno in qualche modo un'illegalità, mi ha impressionato, per quanto anche lì lo capimmo subito, per esempio le perizie sulla casa dello studente all'Aquila.
Esatto.
Purtroppo non cambia nulla, questo è il nostro, è uno strano paese, noi ci illudemmo, ma in realtà fummo convinti a lungo che questa storia di San Giuliano avesse, se non schiarito le coscienze, almeno aperto gli occhi. In realtà purtroppo non abbiamo segnali in questo senso. C'è un incidente in una scuola italiana in media ogni 30-40 giorni, questo è quanto, ci sono stati altri morti in questi 10 anni, molti crolli sono stati, non hanno ucciso, non hanno ferito per fortuna, perché magari sono avvenuti di notte quando le scuole erano vuote. Ma è così, purtroppo è così, non cambia nulla, non è cambiato nulla. 27 bimbi, 27 bare bianche, una lunghissima teoria di bare bianche. Pensa che non si vedeva in Italia dal 1946, quando morirono 44 bimbi in un naufragio a qualche centinaio di metri dalla costa di Albenga. Bene, questa lunghissima teoria di 26 bare bianche, perché poi un bimbo morì un mese dopo al Bambino Gesù di Roma, non è servita a nulla, è servita a far versare molte lacrime in quel momento e a far pronunciare molte, molte parole di circostanza. Fatti purtroppo non ne sono seguiti.
Ci auguriamo davvero che l'edilizia scolastica non sia più così trascurata. Ti ringrazio molto, Pino Ciociola, da San Giuliano di Puglia. Un grandissimo abbraccio a te e a tutta la cittadinanza con cui tu vuoi unirti in questa celebrazione, in questo ricordo.
Grazie.
Buon lavoro.
Grazie anche a te.
Parliamo dell'Aquila. Basta con l'idea di ricostruire l'Aquila dall'esterno, basta con le New Town, è ora di ricostruire la città. Il monito del presidente Giorgio Napolitano al suo arrivo nel capoluogo abruzzese 3 settimane fa per l'inaugurazione dell'auditorium di Renzo Piano, donato alla città dopo il sisma del 2009 dalla provincia autonoma di Trento. Il presidente Napolitano ha anche sottolineato che adesso si è presa la strada giusta. In linea Paolo Montesanti, che è direttore della Caritas diocesana dell'Aquila.
Il dato l'ultimo, noi abbiamo una disoccupazione sul territorio aquilano che supera il 35%, e in questo dato non sono ricompresi, perché è così, i numeri dei precari, è la priorità, la prima grande emergenza. Sulla ricostruzione sappiamo, insomma, che procede molto lentamente, però non è quella adesso l'emergenza, la vera emergenza è quella lavorativa. Soprattutto noi qui all'Aquila abbiamo perso quasi totalmente tutti i posti, diciamo, cosiddetti privati, e poi i piccoli artigiani, i piccoli commercianti. Noi in Caritas, signora, abbiamo da anni, perché insomma per così per tradizione, l'equipe che adesso abbiamo ribattezzato di consulenza economica e difesa bancaria, formata da due direttori in pensione, un consulente finanziario, un esperto di bilanci, tutti volontari, e i numeri li abbiamo chiarissimi. La nostra attività continua è quella sulle banche per cercare di difendere sta povera gente vessata.
Cosa
fa? Dalla crisi e dalle banche.
E quindi cosa fa questa gente? È andata via dalla città inventandosi una nuova vita oppure è rimasta?
Molti. Chi aveva le liquidità per investire fuori lo ha fatto, certo, esattamente. Gli altri sono i nuovi poveri, famiglie prima abbienti, famiglie alle quali il sistema bancario aveva erogato prestiti, mutui, perché capienti e che oggi non hanno dal punto di vista reddituale nessuna prospettiva, assolutamente. Per un'età media che poi rende difficilissima la reazione, perché parliamo di età anagrafiche che vanno dai 45 ai 52, 53 anni. C'è quindi il grosso problema culturale. Noi come Caritas che facciamo? Al di là della difesa tecnica, poi cerchiamo di far capire che il lavoro non è né un diritto né un dovere, ma è diventata sempre più una capacità da coltivare, da allenare, e quindi timidamente cerchiamo di proporre anche piste diverse. Però,
per esempio?
Ma signora, anzitutto si tratta di intervenire proprio dal punto di vista personale, soggettivo, quindi con le poche risorse che a volte riusciamo a trovare, provare ad essere più creativi. Gli ultimi esempi sono stati alcuni, penso sì, gli ultimi passati sono stati tre piccoli progetti su ex dipendenti che si sono inventati artigiani, andando alla ricerca dei talenti che avevano di più, uno con il legno, uno ha aperto una piccola rivendita di dolci fatti in casa. Il terzo ha accettato la cosa per la quale noi premevamo di più, un ricollocamento al nord in un'area di lavoro più consona alle sue attitudini, nel Bresciano. Ovviamente sono segni questi,
Chiaro.
Sappiamo perfettamente che non risolviamo le cose, però se riusciamo a dare una risposta costruttiva alla depressione totale che c'è, insomma, pensiamo di far qualcosa.
Quanta gente in media si rivolge quotidianamente presso la Caritas?
Noi abbiamo due tipi di persone che vengono da noi, quelle tipiche del centro d'ascolto, sono già oltre 372 casi nuovi, persone, famiglie nuove, in totale ne abbiamo 2600 che seguiamo. Però l'altro filone, il più delicato, sono quelli che arrivano non attraverso il centro d'ascolto perché provano vergogna, mm-hmm. e sono le nuove famiglie che stanno conoscendo adesso la povertà. E lì noi arriviamo attraverso i parroci, attraverso altri canali, soprattutto vengono da noi a chiedere prestiti e ovviamente dal prestito poi si passa a tutto il resto, si passa all'approfondimento, si passa al progetto di accompagnamento quando si può. Cioè, voglio dire, lo spessore della crisi tecnicamente, dal punto di vista dei dati, è preciso ed è molto più grande di quello che viene percepito.
Montesanti, circa gli aiuti che sono arrivati all'Aquila attraverso di solidarietà.
All'Aquila è stato bellissimo, come no?
Ecco,
come
ma no? Sono arrivati tutti questi fondi oppure c'è qualcosa ancora in giacenza?
SMS solidari, io l'unica polemica che ho letto sui giornali riguardava il fondo Etimos di questi SMS solidari. Mm-hmm. Io so una cosa, che questi soldi della protezione civile sono confluiti in un'iniziativa che è il fondo Etimos per il microcredito Abruzzo, e ora sbagliato, azzeccato, sta funzionando. Cioè un fondo che sta facendo microcredito e quindi è fondo di garanzia presso le banche aquilane e sta aiutando tanta povera gente. Che siano sbagliate queste cose o azzeccate o che non abbiano chiarito a chi ha dato questi soldi che cosa ci facessero è un altro discorso.
Chi vuole aiutare la popolazione aquilana come può farlo in maniera da essere anche sicuro che i propri soldi arrivino a buon fine?
Signora, oggi secondo me la vera cosa, sì, il vero aiuto da dare è un aiuto di sostanza sociale, politico, perché se anche, ecco, immaginiamo il caso che arrivino dei soldi, mm-hmm. no? servono strutture, meccanismi di controllo. Io ad esempio quando penso agli aiuti non penso ai soldi, assolutamente. Penso ad investimenti, a posti di lavoro. Insomma, io ovviamente sono piccolo, ma immaginiamo che se invece di spendere tutti questi miliardi di costruzioni facessimo venire una o due aziende da fuori e gli promettessimo, come stanno facendo in altri paesi europei, sgravi fiscali, agevolazioni, lì faremmo una cosa secondo me più azzeccata.
Come ha recepito il monito del presidente Napolitano in occasione dell'inaugurazione del nuovo auditorium?
Quello di ricostruire il centro?
Sì.
Faccio una premessa, io non sono una stima profonda del presidente, ma lo conosco da... Io ho 52 anni, me lo ricordo da giovane, quando era ministro, ancora prima quando era un esponente di quelli, diciamo, più aperti culturalmente del Partito Comunista. Su questa cosa, secondo me, ha detto qualcosa senza avere la percezione concreta di quello che sta accadendo. Ricostruire il centro all'Aquila, che è uno slogan molto bello, e può essere anche una necessità culturale, è una cosa molto, molto, molto lontana da venire. Cioè, tecnicamente, per ricostruire il centro è come immaginare di mettere tutte le risorse qui, le poche risorse che ci sono. E allora ritorniamo alle priorità diverse che, ad esempio, io percepisco. Ma è una mia opinione.
Ma la ricostruzione che parta dal centro dell'Aquila non potrebbe essere essa stessa un serbatoio di nuova occupazione?
Signora Marrello, un'idea brillante se assumessero qui ad Aquila. Sì, ma non è così. Giustamente, i 300 precari che hanno lavorato facendo esperienza qui al Comune, alla Regione per la ricostruzione, oggi faranno un concorso nazionale dove forse dovranno competere con 2.000, 4.000 aspiranti, lo dico proprio col cuore in mano. Queste che sembrano belle idee da fuori, però poi vanno valutate nella realtà concreta. Noi qui abbiamo avuto, come Caritas, il grosso problema, soprattutto prima, quando doveva partire il più grande cantiere del centro, d'Europa, che il grosso problema è di persone che sono venute da fuori cercando di lavorare qui. Ma gli occupati aquilani, soprattutto quelli specializzati, sono stati pochissimi, perché si è preferito sottopagare molte persone romene, molte persone insomma
e non impiegare la manodopera locale potenziale.
Signora, ma un manovale a 700 euro o a 1.200 fa la differenza.
Un appello, Montesanti.
A mettercela tutta per far funzionare le poche cose che abbiamo in mano, perché le risorse sono poche e la consapevolezza di questo è importante. Mettersi in testa di lavorare un po' meglio di come abbiamo fatto finora, ma tutti, a partire da me.
Cioè?
Non abbiamo dato il nostro meglio fino adesso, nessuno di noi. Rispetto alla crisi, alla necessità delle famiglie, alle difficoltà che stiamo vivendo, io dico che nessuno di noi è riuscito a dare il meglio di sé. Proviamoci.
Auguri, molti auguri.
Grazie.
Mi congedo da voi, restate sintonizzati sulla Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo il nostro sito www.radiovaticana.va. Un saluto da Antonella Palermo.